Oggi parliamo di...
Ben ritrovati cari ascoltatori, sono dottor Cozzolino Lorenzo, dirigente medico a Slotto, specialista in pediatria. Oggi parliamo di verruche condilomi, un problema molto frequente. Le verruche sono infezioni virali con esclusiva predilezione della pelle e delle mucose. Possono interessare tutte le parti della pelle. Quando invece sono localizzate nel distretto genitale, prendono il nome di condilomi. Ma cosa sono i virus? Beh, i virus sono particelle piccolissime che si inseriscono nel DNA delle cellule. Integrandosi in questo, usano e si nutrono del cibo cellulare, crescendo e moltiplicandosi al posto delle cellule in cui si sono integrate, prendendone il posto. Possono diffondersi anche a distanza e a seconda del tipo di virus possono essere colpite più parti del corpo. Un esempio è il caso dell'influenza, dove i virus trovano particolare giovamento nel moltiplicarsi nei polmoni e nelle cavità nasali. Nel caso delle verruche, la pelle è la sede dove queste particelle riescono a muoversi e a moltiplicarsi. Queste ultime particelle virali citate prendono il nome di papillomavirus. Diversi sono i ceppi interessati nel caso delle verruche e ancora altri, a differenza, sono i ceppi che provocano le verruche dei genitali, che prendono il nome di condilomi. Allora, le verruche sono un aspetto visivo differente a seconda della sede ove sono solite presentarsi. Più piatte sul volto, più spesse, dure e callose sulle superfici palmo-plantari, dove la pelle è più doppia e anche più sottoposta, in alcuni casi, a facili traumatismi. Molto fastidiose e difficili da trattare sono le verruche che si presentano intorno alle unghie. Il contagio può avvenire tra due persone differenti o nella stessa persona già affetta. Il problema è che può essere trasportato in altre sedi del corpo, come ad esempio mano-viso, unghia-bocca, lingua o piede-mano. Il contagio avviene per contatto senza che necessariamente ci sia la fuoriuscita di sangue. Sono molteplici i fattori che ne favoriscono l'attecchimento e la crescita. Prima di tutto le difese immunitarie basse, per cui entrando in contatto con l'infezione il corpo ne rende possibile la crescita. L'ambiente umido è un'altra causa importante di diffusione dell'infezione. Ambiente atmosferico e il contatto con oggetti o superfici infette. A questo proposito, il sistema immunitario alterato spiega perché in uno stesso ambiente familiare spesso solo una parte dei componenti della famiglia ne è affetto, pur entrando tutti in contatto con l'agente infettante. Gli ambienti delle palestre o piscine, dove c'è condivisione degli spazi, il contagio si diffonde con molta facilità e con molta rapidità. Invece i condilomi sono classificabili come infezioni sessualmente trasmesse. Le infezioni sessualmente trasmesse sono appunto quelle che si trasmettono durante i rapporti sessuali. Un tempo, ma anche adesso, sono spesso associate alla sola trasmissione mediante la prostituzione. In realtà, la sempre maggior diffusione dei rapporti occasionali con partner etero o omosessuali ne ha consentito la semplice maggiore espansione. Paradossalmente, la prostituzione professionale, grazie a maggiori controlli igienici e sanitari, è più controllata sotto questo punto di vista. I condilomi sono il primo tipo di infezione sessualmente trasmessa in soggetti tra i 15 e i 24 anni, favorite dai comportamenti giovanili che ne facilitano la sensibilità al contagio. Spesso sono associate ad infezioni sessualmente trasmesse di maggior importanza, per cui è bene provvedere in caso di infezione ad eseguire anche altri tipi di test sierologici. Sia le verruche che i condilomi possono essere trattati mediante prodotti in creme o lozioni di prescrizione specialistica dermatologica che evocano una risposta infiammatoria volta a stimolare la spontanea reazione del sistema immunitario. Spesso queste sono inefficaci, pertanto è preferibile farle eliminare dal dermatologo mediante tecniche di tipo fisico che sfruttino le proprietà ustionanti del caldo o del freddo. Quest'ultimo consente maggiore ricrescita delle cellule sane durante la fase di cicatrizzazione. Può aiutare la nuova crescita di pelle sana, tra le altre, applicare una crema riepitalizzante e disinfettante a base di acido ialuronico e perossido di idrogeno e detergere con un sapone disinfettante. Utile è assumere integratori anche a base di prodotti naturali che aiutino a migliorare all'interno le difese immunitarie. A scopo preventivo è utile durante il periodo di terapia utilizzare materiale monouso per evitare di contagiarsi nuovamente durante il periodo di terapia e di disinfettare le superfici su cui si entra in contatto. Adesso vi lascio in compagnia di un brano musicale, si tratta di Piccola Stella senza cielo di Ligabue e riprenderemo subito dopo.
Cosa ci fai in mezzo a tutta questa gente? Sei tu che vuoi o in fin dei conti non ti frega niente, tanti ti cercano spiazzati da una luce senza futuro, altri si allungano, vorrebbero tenerti nel loro buio. Ti brucerai, piccola stella senza cielo, ti mostrerai, ci incanteremo mentre scappi in volo. Ti sceglierai, dietro una scia, un soffio, un velo, ti staccherai, perché ti tieni su soltanto un filo, sai. Stelle son disposte, solo che tu a volte credi non ti passi, forse capiterà che ti si chiuderanno gli occhi ancora, o soltanto sarà una parentesi di una mezz'ora.
Ascolto del brano musicale Piccola Stella senza cielo di Ligabue, riprendiamo a parlare di ossa fragili. Anche le ossa invecchiano e se la tua pelle col passare degli anni si assottiglia, il tessuto osseo perde via via densità, diventato sempre più rarefatto. Un processo che inizia con la menopausa, quando il crollo degli estrogeni, che hanno una funzione protettiva, ti impone di fare la prima MOC, la menorimetria ossea computerizzata, in grado di svelarti la salute del tuo capitale osseo. Ma può essere prescritta anche prima della menopausa, a 45 anni o meno, se la donna ha dei fattori di rischio. Circa l'insorgenza delle osteoporosi, infatti, esiste una grande variabilità. Ci sono le perditrici rapide, che giungono alla menopausa con delle ossa già poco dense, e le perditrici lente, che manifestano i primi segni di osteopenia, l'anticamera dell'osteoporosi, dopo 6-7 anni dalla fine dell'età fertile. Ma correre a ripari si può. Intanto, se la MOC dà un T-score, una densità, diciamo, nei limiti della norma, si ha una osteopenia. Il quadro clinico com'è? Beh, ci sono donne che già a 45 anni manifestano una perdita di minerali ossei, perché in loro si sommano diversi fattori di rischio, tra questi l'essere sottopeso, fumare più di 10 sigarette al giorno, seguire una dieta povera di latticini o eliminarli del tutto per l'intolleranza al lattosio, aver seguito terapie croniche con farmaci cortisonici e condurre una vita sedentaria. Senza contare la predisposizione familiare alle osteoporosi, che gioca un ruolo importante nel favorire la precoce insorgenza della malattia. Quali sono le soluzioni? Beh, innanzitutto è bene rivedere la dieta per assicurare all'organismo quei 1200 mg di calcio al giorno necessari per avere delle ossa forti e sane. Se per ragioni di colesterolo alto o intolleranze alimentari non si vogliono assumere i latticini, si prescrivono 600 mg al giorno di calcio sotto forma di compresse, cialde o bustine. È la vitamina D che serve a fissarlo nelle ossa? È un supplemento indispensabile? Beh, dipende. Non va dato a caso come uno dei tanti complessi vitaminici, perché non è un integratore, ma un vero e proprio farmaco. Va prescritta solo quando il suo dosaggio su un campione di sangue risulta inferiore a 30 mg. Altrimenti, prendendola di testa propria, si rischia di andare in sovradosaggio e di causare eccesso di calcio nelle urine, con la conseguente formazione di calcoli renali. Spetta quindi al medico prescriverla alla dose giusta, diversa per ogni donna. Però, per avere in modo naturale la vitamina D di cui hai bisogno, basta che ti esponga al sole per 10 minuti al giorno nella bella stagione. Così verrà sintetizzata nella pelle grazie all'azione degli ultravioletti. Come si fa la prevenzione a tavola? Beh, come garantire quei 1200 mg di calcio al giorno? Beh, utili per tenere a larga l'osteoporosi. Beh, a ben guardare, il fabbisogno giornaliero non è una meta irraggiungibile. Tanto per avere un'idea, un etto di parmigiano reggiano apporta 1100 mg di calcio, un litro di latte 1200, un vasetto di yogurt da 100 ml 150 mg, che raddoppiano se si acquista la versione arricchita di calcio. Quindi, in teoria, per coprire il fabbisogno basta consumare un vasetto di yogurt fortificato al giorno o due normali, mangiare 50 g di parmigiano o altri formaggi stagionati come la fontina e il pecorino e bere un litro di acqua minerale ricca di calcio. Per capire quale scegliere a colpo sicuro basta leggere l'etichetta delle bottiglie. Le acque calciche contengono almeno 200 mg litro di questo prezioso minerale. E se proprio non ne vuoi sapere di latte e latticini, beh, puoi ripiegare sui pesci e crostacei ricchi di calcio, alici, polpo, calamari, gamberetti e quei pesciolini piccoli chiamati latterini che si mangiano con le lische. Importante è anche non esagerare con alimenti integrali o arricchiti di crusca. Contengono fittati che riducono l'assorbimento di calcio a livello intestinale. Sconsigliato anche consumare tutti i giorni pomodori, spinaci, tè nero e cioccolato. L'alto contenuto di ossalati rema contro il calcio. Poi, invece, negli osteoporosi dove è un T-score elevato o superiore a 2,5-3, i quadri clinici sono molto più complessi e la soluzione è farmacologica. Può essere dato sia come farmaco per via orale e normalmente è oltibolone, oppure se il quadro è molto più conclamato, si va su farmaci molto più elevati dal punto di vista i bifosfonati, che comunque devono essere fatti per tempi lunghi perché la demineralizzazione va avanti comunque. Grazie per avermi ascoltato, vi saluto e vi do appuntamento sempre il venerdì alle 19.10 con replica il sabato mattina alle 8.30 su Radio Calaritana. A risentirci. We'll be right back.